bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Io ho sempre lavorato e non ho rimorsi, ho avuto cura della mia famiglia e ho sempre rifiutato di fare il pupo. Attaccato ai fili tenuti in mano da quei pezzi a 90. E non ho rimpianti, era la mia vita, ma pensavo che un giorno finalmente sarebbe toccato a te tenere i fili. Il senatore Corleone, il governatore Corleone, oppure non so.
Un altro pezzo 90.
Il tempo non mi è bastato. Non ho avuto il tempo.
Ci arriveremo, papà. Ci arriveremo.
In questa scena del Padrino, l'anziano boss Don Vito Corleone parla con il figlio Michael, il suo erede. È tempo di bilanci, confessa che avrebbe voluto compiere il grande salto, ripulire il nome della famiglia, trasformarlo in un nome importante, quello di un senatore, di un governatore, insomma, un pezzo da 90. Il Padrino ha un sapore profetico. Nella saga sulla famiglia Corleone c'è già tutto quello che avremmo visto nei decenni successivi. Gli affari, i metodi, le ambizioni, le miserie umane. E c'è anche una sorta di processo di legalizzazione della mafia. Il riciclaggio del denaro sporco nell'economia legale, la gestione degli affari puliti, l'ingresso ufficiale in società. Forse è accaduto negli Stati Uniti. In Italia certamente è stata avviata da tempo una forma di normalizzazione. Mafiosi eletti in Parlamento, soldi di politici di cui non si conosce la provenienza, amministratori locali diretta espressione dei clan, condannati che sono stati i principali sponsor dei candidati alle elezioni. Sono solo alcuni esempi, e solo una parte del tutto. A questo processo ne corrisponde un altro, anche questo inesorabile, secondo il quale le cosche stanno compiendo una trasformazione, per esercitare potere e arricchirsi, usando nuovi metodi, sempre più redditizi, sempre meno rischiosi dal punto di vista penale. Io sono Danilo Chirico e faccio il giornalista. Mi occupo di criminalità organizzata da molti anni. Questo è un podcast sul riciclaggio di denaro sporco da parte delle mafie. Si chiama Follow the Money e lo ha prodotto Alta Voce. Vi farà guardare dove forse non avreste mai pensato di dover posare lo sguardo. Che cosa succede? Succede che ormai da qualche tempo le organizzazioni mafiose stanno cercando di liberarsi dal peso del crisma criminale e di diventare soggetti economici a tutti gli effetti, e cioè imprenditori, commercianti, professionisti che, come tutti gli altri, stanno sul mercato e producono e accumulano ricchezza. Il generale dello Scico, Alessandro Barbera, lo spiega bene.
Se noi andiamo a leggere i manuali di economia, quelli classici intendo, in quei libri non troveremmo mai indicato che la criminalità, la criminalità organizzata, era una struttura che potesse creare ricchezza. Ma questo l'hanno sostenuto economisti classici come Adam Smith, John Stuart Mill. Oggi tutto questo è ampiamente sconfessato, è sconfessato dai fatti. E perché? Perché è evidente che a fronte di questo mare di denaro, questo fiume di denaro che entra nelle casse dell'organizzazione criminale, l'organizzazione criminale ha la necessità di cambiare volto. Non può evidentemente tradursi nel mercato, nell'economia legale come attore criminale, ma deve muoversi come un vero e proprio player del mercato.
Secondo una recente analisi delle Fiamme Gialle, l'interesse della criminalità organizzata verso i reati tributari nel quadriennio 2017-2020 è pressoché raddoppiato. Nel 2017 il numero dei clan mafiosi dediti a reati tributari incideva per il 7% sul totale delle indagini. Nel 2020 si è passati al 14%. Cambiano i tempi e quindi cambiano i modi e i metodi. In questa trasformazione c'è la ragione di prestigio sociale che abitava il sogno di Don Vito Corleone. Ma c'è anche un'altra ragione, concreta, la convenienza. Lo sottolinea il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, Salvatore Dolce.
Ci sono purtroppo tutta una serie di settori in cui le sanzioni penali sono di poco momento e quindi c'è sempre un pericolo incombente di prescrizione. Penso a tutta la materia delle frodi comunitarie, delle frodi allo Stato, laddove si tratta di percepire ingenti fondi pubblici per poi rispondere di reati che sono puniti con una pena massima di 7 anni, quindi abbiamo un termine di prescrizione molto basso. Ecco, lo spostamento verso attività legali è certamente una delle caratteristiche dell'azione delle mafie.
Insomma, se vogliamo occuparci degli affari delle mafie, sempre di più dobbiamo occuparci di reati finanziari, del mondo dei colletti bianchi, delle grandi aziende e dei consulenti finanziari che commettono la parte preponderante dei reati di riciclaggio. E per comprendere questo fenomeno dobbiamo imparare a conoscere due espressioni familiari per qualunque fatto di evasione fiscale: società cartiera e frode carosello. La frode carosello è un meccanismo di frode fiscale che ha l'obiettivo di aggirare la normativa sull'IVA. Si realizza utilizzando delle società, dette appunto cartiere, che hanno come unico scopo quello di produrre fatture fittizie, cioè carta. Queste società simulano operazioni commerciali che, quando sono tra paesi diversi dell'Unione Europea, offrono la grande opportunità di fare cassa con un meccanismo chiamato reverse charge, che consente all'azienda italiana di chiedere il rimborso di un'IVA in realtà mai versata. Stiamo parlando di un meccanismo di evasione che si stima possa costare al fisco circa 35 miliardi di euro ogni anno. Questo stesso sistema, soprattutto se le società cartiere sono numerose, permette anche di schermare i soldi della frode, di riciclarli, di reintrodurli in Italia in contanti. Lo spiega Ilaria Ramoni, avvocata esperta di riciclaggio.
Chiaramente le indagini si complicano particolarmente quando io creo 5, 6, 7 società cartiere che si fanno tutte fatture false una con l'altra, soprattutto se poi arrivo al punto in cui una delle società cartiere o una delle società finali ha sede, per esempio, nell'Irlanda o nel Lussemburgo o nel Delaware. Io a quel punto ho creato dei crediti d'imposta totalmente fittizi.
Un meccanismo semplice e lucroso che le organizzazioni tendono ad applicare e replicare nei settori più diversi.
Credi che conviene vendere il gasolio sulla droga? C'è anche di questo, rischi di più vendere il gasolio nero che vendere il
gasolio. Cioè, adesso sì.
Anche di copra.
Adesso sì.
Così. Cioè, i guadagni sono allucinanti.
Evasione, frodi carosello, fatture false e società cartiere sono uno dei filoni principali dell'inchiesta Petrol Mafie, condotta da 4 procure italiane, Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, alla fine del 2021. Secondo l'accusa, un'organizzazione composta da imprenditori, professionisti e esponenti di famiglie di rango mafioso come i Moccia, i Mancuso e i Piromalli avrebbe messo in piedi un business miliardario per la commercializzazione illecita di carburanti. Avrebbe riciclato centinaia di milioni di euro in società intestate a prestanome, evaso IVA e accise, fatto nuovi guadagni e commercializzato con condizioni economiche che avrebbero permesso di sbarazzarsi della concorrenza. Un sistema win-win, vincente sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo più strettamente commerciale. Nell'impostazione dell'accusa, però, sono emerse presto delle crepe. Lo ammette anche il sostituto procuratore della DNA, Salvatore Dolce.
Stanno iniziando i processi. E bisogna dire, per onore del vero, che alcune pronunce dei tribunali del riesame hanno toccato il problema del rapporto dell'effettiva mafiosità di questa attività illecita. Perché è difficile ecco, dimostrarlo. Chiaramente la perdita della mafiosità della condotta avrebbe tutta una serie di conseguenze sul piano sia processuale, quindi sul piano della prescrizione, ma anche dell'eventuale esecuzione della pena.
Ed è proprio questo il punto. La connotazione mafiosa resta sullo sfondo, difficilmente dimostrabile in tribunale, mentre le attività, anche se illecite, prevedono la violazione di norme con pene lievi e ridotti termini per la prescrizione. Grandi guadagni, pochi rischi e al diavolo le pagine e pagine dei giornali che ipotizzavano scenari mafiosi di dimensione nazionale. C'è un'inchiesta della DIA di Reggio Calabria chiamata Martingala, che nel 2018 ha coinvolto una trentina di persone. Rappresenta una sorta di manualetto del riciclaggio internazionale di gestione del territorio. Ci permette di fare un'immersione dentro un efficiente sistema di società di comodo, coinvolti in operazioni commerciali inesistenti, seppure formalmente perfetta, grazie al lavoro di faccendieri, commercialisti e funzionari di banca compiacenti. Il sistema aveva la base a Bianco, un paesino della provincia di Reggio Calabria, e aveva società di comodo in vari paesi, Croazia, Slovenia, Austria, Romania. Il procedimento è ancora in corso, ma secondo l'accusa a capo del sistema c'era Antonio Scimone, un piccolo imprenditore con le giuste relazioni, sia con professionisti capaci, soprattutto uno a Milano che sarebbe stato il consulente oscuro, sia con imprenditori in odore di mafia. Avrebbe organizzato una galassia di società che servivano a compiere le cosiddette frodi carosello ed evadere l'IVA attraverso compravendite intracomunitarie.
Creare delle società, intestarle a prestanome o soggetti compiacenti che magari per qualche centinaio di euro si prestano a fare gli amministratori, far sviluppare un significativo volume d'affari in tempi brevissimi, 2-3 anni.
A parlare è Pietro Previti, il capitano della DIA di Reggio Calabria che ha guidato il pool di investigatori. 2 o 3 anni di crescita vertiginosa degli affari e poi le società venivano trasferite in Austria o in Gran Bretagna, paese snodo di tantissime operazioni criminali, e chiuse, in modo da evitare accertamenti sulla contabilità. Da queste aziende transitavano centinaia di migliaia di euro ogni mese, soldi che venivano fatti rientrare in Italia con bonifici a società di comodo o anche in contanti. Un sistema che permetteva un efficiente canale di riciclaggio per le aziende, prestiti per gli imprenditori che ne avevano bisogno e anche la partecipazione, a volte schermata, a compagini di imprese per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Ma c'è qualcosa in più.
La fattura diventava non soltanto lo strumento per consentire a terzi l'evasione fiscale, ma costituiva la giustificazione economica e commerciale al trasferimento di denaro.
Qualsiasi tipo di trasferimento. E questo rappresenta un salto di paradigma per le organizzazioni criminali, che puntano a dare una parvenza di legalità anche ai reati più odiosi.
Alcuni casi specifici riguardavano, per esempio, l'utilizzo appunto di fatture false per giustificare economicamente la restituzione di prestiti usurari. Quindi il soggetto che riceveva il denaro in prestito provvedeva a restituirlo, comprensivo degli interessi, attraverso bonifici, andando a pagare fatture che l'usuraio gli aveva consegnato. La fattura chiaramente rappresentava anche un titolo di credito per poter riscuotere il credito connesso appunto al prestito usurario, anche in modo legale, azionando per esempio le previste azioni nelle competenti sedi giudiziarie.
Oppure la fattura poteva essere utilizzata per drenare risorse da società in fallimento.
In questo caso, simulando appunto i rapporti commerciali, i soldi dalla società venivano trasferiti sui conti di colui che provvedeva a riciclarli, per poi restituirli in contanti.
Persino il pizzo, che a Reggio Calabria si chiama la mazzetta, veniva contabilizzato e pagato a fronte dell'emissione di una fattura. Lo racconta il PM Stefano Musolino, che ha coordinato l'indagine.
Nell'ambito di fatture per operazioni esistenti si realizzavano una quantità stratosferica di reati fiscali all'interno dei quali però si occultavano pure fenomeni di riciclaggio e addirittura la fiscalizzazione di tangenti estorsive. Ne parliamo in astratto perché il processo ancora deve farsi, quindi diciamo in impostazione accusatoria, perché il processo è in corso. In impostazione accusatoria quello che si realizzava è che era la vittima a poter usufruire di fatture per operazioni esistenti emesse all'estero da società compiacenti gestite da soggetti collegati con l'Ndrangheta, e questo consentiva alla vittima estorsiva di poter portare quel costo di quella tangente come un costo fiscale, quindi un costo rispetto al quale poter ottenere una compensazione IVA e rispetto al quale poter ottenere un abbattimento dell'imponibile.
In pratica, attraverso una fattura falsa, il commerciante o l'imprenditore vittima di estorsione trasforma la mazzetta in una rutinaria voce di costo e può inserirla nel bilancio dell'azienda. Conviene a tutti. Il clan in questo caso non solo acquista un titolo per richiedere la mazzetta, ma coinvolge formalmente la vittima nel suo sistema, che ha un vantaggio fiscale dal fatto di pagare. Siamo al paradosso, con conseguenze non soltanto etiche, ma che riguardano l'intera organizzazione criminale.
Coinvolgendo anche la vittima nel suo sistema, in un sistema illecito a cui partecipa, rende ancora più improbabile la possibilità che la vittima, non più adesso soltanto per l'assoggettamento che viene dall'intimidazione mafiosa, ma proprio per un interesse diretto della vittima e per un suo pieno coinvolgimento penale in quei fatti, a non riferire.
Un meccanismo ingegnoso, non c'è dubbio. Certamente non l'unico. Ci sono dei casi interessanti per il rapporto tra clan e banche. Non so se a qualcuno sia mai capitato di presentarsi in una filiale a Roma e senza mostrare nessuna garanzia chiedere e ottenere un mutuo. A me certamente no. Nel 2013 invece è successo a due persone, ufficialmente nullatenenti, vicine alla cosca gallico dell'Ndrangheta. A loro, per la verità, è capitato di più. Alla richiesta di 292.000 euro, la banca aveva risposto concedendone 350.000. Un ottimo affare. Con questi soldi avevano poi acquistato una villetta, il primo di una serie di investimenti immobiliari nella capitale. Un filone che ben si collega a un'altra modalità emersa in Lombardia. Lo segnalo all'avvocata Ilaria Ramoni, sottolineandole anche il pericolo.
Quando c'è una misura di prevenzione, vengono sequestrati e poi confiscati degli immobili che magari, perché sempre di più fanno così i criminali, se ne guardano bene da pagare l'immobile al 90% o al 100%, come magari facevano un tempo. Adesso si fanno il loro bel mutuo. Se fanno il loro bel mutuo, magari non al 90%, al 70%.
Se lo Stato opera la confisca, la perdita diventa praticamente nulla. Acquisito l'immobile, sarà lo Stato a rilevare anche il mutuo e quindi a pagare la banca.
È per questo che dico che alla fine magari rischiamo di sequestrare e confiscare mutui più che immobili.
È un altro metodo per ottimizzare gli investimenti e rischiare poco, introdotto dalle cosche che, come sempre, scaricano sul paese il costo delle loro attività. Lo abbiamo già detto in questo podcast. Spesso il problema dei clan non è più tanto quello di fare i soldi, ma di gestirli, piazzarli, riportarli alla luce. Per farlo, trovano troppo spesso nel nostro paese terreno fertile. Lo dice il PM di Reggio Calabria, Stefano Musolino.
Ogni qualvolta si tratta di muovere risorse finanziarie da una parte a quell'altra, per esigenze connesse ad attività delittuose di vario tipo, ci sono dei circuiti che sono dedicati a questo.
Esistono nel nostro paese e a livello internazionale circuiti di professionisti e istituti di credito che operano per grandi aziende, imprenditori, capi di Stato e di governo, multinazionali, e che per loro si occupano di nascondere i soldi nei paradisi fiscali, di costruire sistemi sofisticati di evasione e riciclaggio. Sono personalità tutt'altro che mafiose, quelle coinvolte per esempio nell'inchiesta Panama Papers o LuxLeaks. Non lavorano solo con capitali di provenienza mafiosa, banche prestigiose come Credit Suisse o HSBC, solo per fare il nome di qualche istituto coinvolto in vicende di riciclaggio di denaro sporco. È a questo mondo che già esiste ed è molto prolifico che si rivolgono i clan per gestire il proprio denaro, i propri affari e per avere possibilità, per esempio, di diversificare gli investimenti. Accogliete l'orlo! Ah. Siamo di chi lo vede? Quello che avete sentito è un passaggio del divertente film dei Manetti Bros, Songhe Napule, quello nel quale Giampaolo Morelli interpreta il cantante neomelodico Lollo Love, che ha successo ma ha anche problemi con la camorra. La musica, per esempio, è un settore che ai più sembra insospettabile e che è invece strategico, soprattutto in alcuni territori. Dalla gestione delle discoteche all'organizzazione dei concerti, dal business delle feste private a quello delle feste patronali, dalla diffusione dei dischi di contrabbando fino al management degli artisti. Innanzitutto, c'è un tema che riguarda la costruzione dell'immaginario e del consenso sociale. Come nel caso dei tantissimi neomelodici che cantano le gesta dei mafiosi o come in questo caso si esibiscono in un brano dedicato al povero detenuto al 41 bis, auspicando che possa tornare presto a casa.
Dai, dai con le mani a tempo tutti quanti insieme, dai, facciamoci sentire forte, dai!
Così, tu ero vado, va bene. Ma c'è anche un tema economico. La musica è un ottimo settore per il riciclaggio. Nella primavera di quest'anno, un'inchiesta della DDA di Napoli ha ipotizzato l'esistenza di un sistema che riguarderebbe Pasquale Cristiano, presunto boss della camorra di Arzano, che si sarebbe servito anche della gestione di un giovane cantante neomelodico, Pino Franzese, che va detto non risulta ancora indagato nell'inchiesta. Secondo il giudice per le indagini preliminari, ma siamo ancora nella primissima fase, il cantante era un vero e proprio investimento per Cristiano, che in cambio del finanziamento per l'incisione del disco gli corrisponde una percentuale sugli incassi per le partecipazioni a feste e ricevimenti. Non è il primo caso. In questi mesi, per esempio, complici anche alcune popolari trasmissioni televisive, si è spesso discusso della vicenda giudiziaria del cantante neomelodico Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, già sposata con il boss degli scissionisti Gaetano Marino, ucciso in un agguato nel 2012. Recentemente hanno subito il sequestro di una parte del loro patrimonio. Naturalmente, in un fenomeno straordinario e popolare come quello dei neomelodici, non tutti i cantanti hanno rapporti con la camorra. Tuttavia, i collaboratori di giustizia, da Vincenzo Iuorio a Luca Menna, solo per fare alcuni esempi, raccontano che esiste un vero e proprio mercato. Ci sono i cantanti cosiddetti a libretto, pienamente inseriti nel sistema, e altri che invece lavorano con i clan solo occasionalmente. Parlando con i magistrati, il pentito Menna ha raccontato:
voglio precisare che questo sistema è utilizzato da tutti i clan della camorra, compreso il nostro clan Amato Pagano, che investe nei cantanti neomelodici, ossia gli fanno regali in soldi, li invitano alle feste di piazza che il clan organizza nei quartieri controllati, sino a pagargli le registrazioni dei CD. Quando diventano famosi, al clan torna una percentuale sugli incassi totali del cantante.
Appunto, semplici ed efficaci operazioni di riciclaggio. Ma non c'è solo la musica tra gli interessi culturali delle organizzazioni criminali. Anche il cinema è un business. Lo hanno raccontato da par loro Cipri e Maresco nel film cult Enzo domani a Palermo, ovvero il ritratto di Enzo Castagna, storico organizzatore cinematografico siciliano.
Due dei più grandi nomi del cinema italiano,
sì.
Vittorio De Sica e Pierpaolo Pasolini. Questi registi, tanti anni fa, sono stati aiutati dalla sua agenzia a realizzare due film. Il primo era Il Viaggio.
Sì, con Sofia Loren e Richard Burton. Il secondo era il film con Pierpaolo Pasolini. Abbiamo girato a Palermo Il racconto di Canterbury.
Canterbury?
Che ha questo defi? Canterbury.
Le organizzazioni criminali, infatti, hanno fatto e fanno spesso da service sui territori, mettendo a disposizione location, servizi, comparse, attrezzature e a volte protezione. Ma le cosche hanno mostrato interesse per il cinema anche per riciclare il denaro, sia producendo piccole pellicole, sia fornendo servizi sul set. Un'inchiesta della Procura di Roma del 2018, per esempio, ha svelato il tentativo della camorra di infiltrarsi nei salotti buoni del cinema italiano.
Avete capito tutti perché siete qui?
Più o meno, no.
Solo una cosa non ho capito. Ma pure tu eri candidato?
Mia madre mi ha candidato in contumacia.
Ah, proprio cani e porci.
Va bene, ma in parole povere, cosa succede adesso?
Succede che siete deputati della Repubblica Italiana. Che il Parlamento vi apre le sue porte. E quando prendiamo servizio?
Presto, vero?
Un paio di giorni e sarete insediati ufficialmente.
E pensare che certe volte io lo sottovaluto questo paese.
Tutto tutto niente niente con Antonio Albanese è soltanto uno dei film rimasti coinvolti in questa storiaccia. Altre pellicole sono La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, Matrimonio a Parigi di Claudio Risi o Romanzo di una strage diretto da Marco Tullio Giordana. Nessuna delle produzioni, dei registi, degli attori era consapevole di quanto stava accadendo. Eppure la Camorra aveva organizzato un sistema di riciclaggio quasi perfetto. L'ideatore si chiama Gaetano Vitagliano, considerato una figura di spicco del narcotraffico, vicino al clan degli scissionisti, titolare di numerose attività commerciali e di ristorazione nella capitale. Avrebbe dato vita ad alcune società cartiere fatturando servizi in realtà mai resi o forniti da lavoratori pagati in nero: montaggio di impalcature, trasporto di materiale, servizi di pulizia. E riciclando così il denaro proveniente dal traffico di droga, il tutto con la garanzia pubblica del Fondo Unico dello Spettacolo. Un paradosso. Ma è certamente quello delle opere d'arte il mercato su cui la criminalità organizzata ha mostrato l'interesse più antico e ha fatto più affari. C'è un pizzino, rinvenuto durante la caccia ancora senza successo al latitante più pericoloso del nostro paese, Matteo Messina Denaro, in cui c'è scritto: con il traffico di opere d'arte ci manteniamo la famiglia. Messina Denaro avrebbe ereditato da suo padre, Don Ciccio, la passione per l'arte, ma soprattutto la consapevolezza che si tratti di un mercato eccellente per le esigenze dei clan. Rischi bassissimi, guadagni milionari, infinite possibilità di riciclare il denaro e nessuna tracciabilità del bene. Infatti, guarda caso, per le mafie quello delle opere d'arte è il terzo mercato in ordine di importanza, naturalmente dopo la droga e dopo le frodi internazionali. Claudio Lo Iodice è un ex poliziotto e criminologo, tra i massimi esperti nel settore.
Le organizzazioni mafiose sanno che utilizzare l'arte come strumento di riciclaggio, parlando di opere d'arte, non comporta grossi rischi, anzi quasi nessuno. Un'opera d'arte, vera o falsa che sia, si accompagna sempre ad una certificazione. A sottoscrivere la certificazione sono spesso personaggi discutibili, ma affermati, come critici d'arte e galleristi. Non esiste nessuna regolamentazione. Chiunque può inventarsi una fondazione o un comitato scientifico intitolandolo ad un grande artista, quindi richiamandone la credibilità.
Questo significa che è piuttosto semplice e potenzialmente conveniente fare una compravendita, anche importante, anche di un carico di droga, usando un quadro o una statua al posto del denaro. Con due vantaggi. Il primo è che si abbatte il rischio di tracciabilità di un bonifico. Il secondo è che un'opera può cambiare proprietario senza mai spostarsi dal caveau di una banca.
Pertanto, ad esempio, per acquistare una nave intera di cocaina basta inviare al produttore sudamericano una certificazione e una cessione della presunta opera. Quindi evitare passaggi di denaro o anche i trasferimenti SWIFT che possono essere talvolta intercettati. Il bene, se così possiamo dirlo, comunque la crosta, resta comunque in un caveau svizzero o in qualche altro caveau. Il trafficante è contento perché sa che quella certificazione è di fatto un assegno circolare. In questo modo non si muovono né contanti né messaggi elettronici interbancari. Si muove solo una busta con DHL che, qualora si dovesse perdere durante il tragitto, è possibile rispedirla con copie che possono essere prodotte fino all'infinito dal certificatore corrotto.
E se questo traffico venisse scoperto, le conseguenze sarebbero comunque minime e gestibili da un'organizzazione come quella mafiosa.
Si tratterebbe solamente di una commercializzazione di un'opera falsa che prevede veramente una pena irrisoria a confronto al riciclaggio internazionale.
Per entrare in questo mercato c'è una sola necessità: il denaro per pagare i professionisti.
Ci sono dei mafiosi doc che entrano in gioco, però ci sono anche delle figure professionali che vanno dai galleristi, ai mercanti, ai notai e non per ultimo ai grandi nomi di critici d'arte. Sono importantissimi.
Perché sta proprio qui il fulcro del mercato d'arte. Anche quando si parla di mercato nero, di riciclaggio, di compravendite illegali, di falsi. La storia del primo fondo di investimento mondiale dedicato all'arte, oggi ce ne sono decine, il Dionysos, è assolutamente emblematica. L'ha raccontata qualche anno fa un documentario di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi, intitolato Follow the Paintings.
Ho trattato opere importantissime, non importanti, uniche, nel senso di opere inutile fare nome. Io per esempio ho costituito l'unico fondo di arte antica al mondo, con una collezione enorme nel Lussemburgo.
A parlare il fondatore del fondo, Franco De Matteis, intermediario di successo nel campo dell'arte. Dionysos ha tutte le carte in regola per dominare il mercato. La sede in Lussemburgo, una fiduciaria a Lugano, in Svizzera, le opere custodite nella banca Rothschild e le certificazioni di Ernst & Young. Il capitale era di 185 milioni di euro. Una bolla, come ce ne sono tante nel mercato dell'arte, in cui proprietari, certificatori e venditori possono gonfiare a dismisura il valore di un'opera, vera o falsa che sia, non è neppure troppo importante. Il fondo Dionysos trova sulla sua strada l'autorità giudiziaria del Lussemburgo, che contesta la documentazione e il valore delle opere. L'esito non può che essere il fallimento. Ma una parte delle opere gestite da De Matteis finisce anche sotto la lente della Procura di Milano, che nell'inchiesta Metallica svela il riciclaggio in opere d'arte da parte dell''Ndrangheta. Si scopre per esempio che uno degli indagati, Gianluca Laudonio, per pagarsi la latitanza in Spagna aveva deciso di vendere un Modigliani, uno dei quadri della sua collezione, frutto del reinvestimento del denaro del clan.
Utilizzare il riciclaggio internazionale attraverso le opere d'arte è molto conveniente. Pensate che solo per quanto riguarda il caso di Amedeo Modigliani che abbiamo trattato, la commercializzazione delle opere false, quindi ovviamente che si possono prestare al riciclaggio, di 11 miliardi di dollari.
Claudio Loiodice in questi anni ha lavorato molto su Amedeo Modigliani, uno degli artisti più quotati al mondo. Ha anche scritto un libro, appunto L'affare Modigliani, insieme alla giornalista Daina Mondini. Hanno raccontato di truffe, falsari, fondazioni improvvisate per organizzare eventi o fare certificazioni, criminali e critici d'arte spregiudicati. Basti pensare che il catalogo più accreditato sul pittore conta 337 opere, ma che in giro per il mondo ne circolano 1200. Significa che 3 su 4 sono false. Un business enorme che è anche un intrigo, che inizia nel 1984, quando muore in circostanze sospette Jean Modigliani, l'unica figlia riconosciuta dall'artista e probabilmente l'unica persona in grado di porre un freno agli affari illeciti. Le stime sul mercato dell'arte variano moltissimo, si parla di 60, forse 70 miliardi all'anno. Un tesoro che oggi più che mai solletica gli appetiti delle mafie. Nel maggio 2022 le forze di polizia sequestrano ad Amsterdam una nota galleria d'arte, gestita da un 41enne italiano. Si chiama Andrea Deiana, ma si fa chiamare Banksy per l'ammirazione sconfinata che prova nei confronti del celebre artista senza volto. È la punta di un iceberg di un'inchiesta che coinvolge una trentina di persone e che dimostrerebbe, siamo ancora nella fase iniziale della vicenda giudiziaria, come i soldi della droga vengano reinvestiti nel campo dell'arte. E lui stesso a spiegare a un suo interlocutore, in una chat adesso agli atti dell'inchiesta, la sua doppia vita, da gallerista e da narcotrafficante.
Con le opere d'arte si puliscono soldi senza pagare spese, anzi, guadagnando. Poi, quando vengo, ti spiego dei quadri. Si guadagna, ti puliscono soldi. Ti faccio fare qualche operazione con me.
Secondo l'accusa, Deiana aveva rapporti consolidati con criminali di fama internazionale, come il noto broker della Camorra Raffaele Imperiale, da poco estradato in Italia dopo una latitanza durata a Dubai. Con Imperiale, Deiana condivide anche l'amore, si fa per dire, per l'arte. Imperiale è chiamato anche boss dei Van Gogh, perché era in possesso di due opere del pittore fiammingo, trafugate nel 2002 proprio da un museo di Amsterdam. Sono tante le storie da raccontare nel rapporto tra mafia e arte. C'è un mistero che risale a più di 50 anni fa. Nella notte fra il 17 e il 18 ottobre 1969, una tela straordinaria viene rubata dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. È la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, di Caravaggio. Un'opera dal valore inestimabile, forse una trentina di milioni di euro. Secondo l'FBI è uno dei più importanti furti della storia mondiale, un caso mai chiarito che ha acceso la fantasia di scrittori come Leonardo Sciascia o di registi come Roberto Andò. Le ricostruzioni sono le più diverse, ne parlano anche i pentiti. Qualcuno racconta che il quadro sarebbe stato esposto durante i summit di Cosa Nostra, altri che sarebbe andato distrutto la stessa sera del furto, altri ancora che addirittura sarebbe stato mangiato dai maiali di una porcilaia dove era nascosto in attesa che la mafia trovasse un compratore. C'è anche chi invece ritiene che da qualche decennio sia ben custodito nella cassaforte di una banca svizzera. Anni prima, un altro furto aveva alimentato le cronache siciliane. È il 1962 quando Don Ciccio Messina Denaro ordina il furto dell'efebo di Selinunte e intavola, senza ottenere nulla, una trattativa con il comune di Castelvetrano, chiedendo un riscatto di 30 milioni di lire. È davvero sorprendente, molti anni più tardi, nel 2009, la scoperta che le forze dell'ordine fanno a proposito del boss Beniamino Zappia, referente italiano della famiglia Bonanno di New York. In casa aveva 345 opere. Guttuso e De Chirico, Morandi e Dalì sono alcuni degli artisti presenti nella collezione. Opere di pregio sono state trovate anche in casa di Nicola Schiavone, figlio del boss dei casalesi Sandokan, e di Ernesto Diotallevi, della banda della Magliana. Nelle abitazioni di Massimo Carminati, invece, sono stati rinvenuti solo i certificati di proprietà di opere importanti, anche di un Picasso, ma dei quadri non c'era traccia. De Chirico, Fontana, Dalì, Guttuso, Ligabue sono alcuni degli autori delle opere della collezione di Gioacchino Campolo, imprenditore in rapporti con l'Andrangheta, chiamato il re dei videopoker di Reggio Calabria. Sono il frutto del riciclaggio di un ingentissimo patrimonio da oltre 300 milioni di euro. Una curiosità, oltre 100 di queste opere sono oggi esposte nel Palazzo della Cultura della città dello Stretto, restituite alla collettività. La stessa scelta fatta dal Ministero della Cultura, che a giugno del 2022 ha inaugurato alle Terme di Diocleziano a Roma il Museo dell'Arte Salvata per ospitare opere d'arte trafugate, vendute in modo illecito o esportate illegalmente e finalmente recuperate. I processi sociali ed economici non sono mai lineari, non mancano spinte in avanti e decise retromarce. Tuttavia l'ambizione e l'esigenza delle mafie di fare soldi, riciclare, agire nel silenzio, correre pochi rischi e soprattutto ripulirsi è evidente. Di questa evoluzione parla il capitano Pietro Previti, esperto investigatore in Forza Ladia di Reggio Calabria.
Probabilmente questa metamorfosi negli ultimi anni è il segnale di una tendenza ad abbandonare l'aspetto criminale per poi diventare imprenditori a tutti gli effetti.
Certo è però che i soldi o il potere che permettono ai clan di prevalere sugli altri rimangono ancora viziati dall'appartenenza mafiosa o dall'attività criminale.
Le esperienze investigative degli ultimi anni hanno dimostrato come le organizzazioni criminali siano sempre più rivolte a attività illecite, redditizie, molto redditizie, che comunque comportano dei rischi tutto sommato contenuti dal mio punto di vista ad investire a sviluppare le attività economiche, il controllo del territorio con le modalità tipiche delle organizzazioni mafiose rimarrà sempre un elemento caratterizzante delle attività criminali.
Nel terzo episodio del Padrino, Michael Corleone, ormai miliardario, si sta liberando delle attività criminali. Vuole diventare un uomo rispettabile, per questo tiene anche il supporto del Vaticano.
Quando sentirà Corleone, la gente penserà a un tenore.
Una cavalleria con queste canne così non l'avevo mai visto.
Ma ricordate tutti la scena finale. Michael Corleone esce dal Teatro Massimo di Palermo, dove ha visto la cavalleria rusticana con in scena suo figlio Tony. È il sogno che si realizza. Ma è questione di attimi, prima che un sicario uccida la figlia. È un dolore enorme ed è anche il crollo dell'antica ambizione di Don Vito. La strada per ripulire il nome dei Corleone è ancora lunga. Per i clan, abbandonare le origini è tutt'altro che semplice. Chissà, forse è ancora la finzione del Padrino a raccontarci la realtà. Follow the Money è un podcast scritto e letto da me, Danilo Chirico. È un lavoro originale prodotto da Alta Voce. Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. Il fonico di studio è Lorenzo Corvi. La post-produzione e il sound design sono di Corrado Ianiri e Andrea Razzi. L'attore è Ernesto Rico. Si ringraziano Radio Radicale e Radio Da Sud per i contributi.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauties love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.